10 luglio, eremo di Camogna sopra Marradi. Berni e il comandante Nico, gli zaini pieni di importanti documenti da consegnare alla banda partigiana di Corbari, si imbattono in una pattuglia di militari tedeschi. Sono in molti, marciano sicuri, hanno i Mauser in pugno. Berni e Nico si guardano impauriti, imbracciano i mitra. Nico si fa il segno della croce, cominciano a sparare. Berni non ha il tempo di godersi gli ultimi secondi, di ricordare il tempo che è andato. Ben altra partita va concludendosi, il 10 luglio 1944. Gli ultimi colpi di Sten, Berni, li regala al nulla, come il triplice fischio di un arbitro. Su di loro si avventano i tedeschi, che li finiscono con la baionetta. Muore così il mediano che giocava sempre per i compagni. Questo episodio di Invincibili si apre con un ricordo e al tempo stesso con un omaggio attraverso le parole firmate da Gabriella Grayson e Matteo Lunardini sul manifesto del 9 novembre 2004, dedicate a un uomo, a un partigiano, a un calciatore chiamato Bruno Neri. E lui quel Berni, nome di battaglia che si era assegnato come combattente partigiano, di cui si scrive. E Berni, Bruno Neri, non era un giocatore qualsiasi, bensì lo sportivo che più di ogni altro è diventato un simbolo della resistenza, nonché uno che ha vestito per 72 partite tra il 1937 e il 1940 la maglia del Torino, agli albori del grande Torino. Per raccontare la sua storia dobbiamo fare un piccolo passo indietro, ritornare alla fine degli anni 30, agli anni dell'episodio 5 di questo podcast, l'episodio dedicato a Ern Egri Erbstein, il tecnico ungherese che è stato la mente del grande Torino. Ricorderete che prima di approdare in Granata, Erbstein era stato l'autore di un piccolo capolavoro del calcio italiano, guidando una sorprendente e terribile Lucchese a competere con le grandi, esprimendo un calcio brillante, avventuroso, contraddistinto da quel sistema di recente concezione che avrebbe poi caratterizzato tutta la carriera del tecnico e soprattutto la grandezza del futuro grande Torino. È proprio in quella Lucchese che la strada di Erbstein si incrocia con quella di Bruno Neri, uno che è stato terzino dal gran passo da ragazzino, ma che poi si è reinventato alla grande come mediano, complice una squisita visione di gioco. A Lucca si creano i presupposti affinché quello che tutti soprannomineranno il calciatore partigiano finisca per vestire la maglia di quel Torino che si apprestava a diventare grande, proprio prima che la sua vita prendesse una svolta importante, cambiata, stravolta dall'impegno nella resistenza, in quella guerra civile che ha contraddistinto la storia italiana a partire dal 1943, in seguito all'armistizio di cui abbiamo parlato nel precedente episodio di questo podcast. Ripartiamo da qui, dalla storia di un calciatore, ma soprattutto di un uomo che ha lasciato il segno nella storia italiana come simbolo di un'epoca che, volenti o nolenti, ha segnato profondamente anche il percorso dei protagonisti di questo racconto. L'epoca della resistenza, la parola chiave dell'episodio 20 di Invincibili, la leggenda del grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è, la vita ti vive senza un perché.
Io sono Diego Fornero e questo podcast è dedicato a una storia che, come tutte le grandi storie, contiene tanti sentimenti umani difficili e al tempo stesso meravigliosi da raccontare. La gloria, la bellezza, l'amore, e in questa splendida e terribile contraddizione che caratterizza tutte le cose più importanti della vita, anche la morte e il dolore. Il boato dello stadio Philadelphia ad uno dei tanti, tantissimi gol segnati dal Torino che si trasforma nel tonfo assordante dell'aeromobile G212 che alle ore 17.03 del 4 maggio 1949 si schianta contro il colle di Superga, scrivendo la parola fine a questa storia, ma anche il primo capitolo di una leggenda. Questo è Invincibili, la leggenda del grande Torino. Proseguiamo insieme il nostro viaggio. L'estate del 1943 è l'estate che cambia l'Italia e ovviamente non può che essere anche quella capace di cambiare il calcio. Lo abbiamo visto nell'episodio precedente, la caduta di Mussolini, sfiduciato il 25 luglio dopo l'approdo degli alleati anglo-americani in Sicilia e l'armistizio voluto da Badoglio e annunciato l'8 settembre 1943 portano il nostro paese in una sanguinosa guerra civile. L'Italia è letteralmente divisa in due, con gli anglo-americani al centro-sud e i tedeschi rimasti ad occupare il centro-nord, con la collaborazione dei fascisti che si sono riorganizzati nella Repubblica Sociale Italiana. E nessuno dei due ha intenzione di togliere il disturbo, ed anzi ingaggiano un sanguinoso e logorante scontro con i combattenti della Resistenza. La Resistenza, la vera grande protagonista della liberazione dell'Italia, si organizza immediatamente. Il 9 settembre 1943 si costituisce il Comitato di Liberazione Nazionale, il CLN. La Resistenza non viene di fatto riconosciuta ufficialmente subito dagli alleati anglo-americani. È un fenomeno che parte dal basso, che si sviluppa tra ex combattenti reduci dalla disastrosa conduzione della guerra da parte dei grandi ufficiali del Regio Esercito e da giovani e giovanissimi che vogliono dare il loro contributo per liberare l'Italia dai tedeschi e da ciò che resta del fascismo. Quello della Resistenza è un fenomeno complessissimo, il cui racconto non si può ovviamente esaurire qui in pochi minuti, ma quel che importa sapere è che ovviamente la situazione storica di quel settembre 1943 renderà impossibile anche solo immaginare un immediato ritorno sui campi di pallone e soprattutto l'organizzazione di un campionato su base nazionale. I calciatori del resto sono prima di tutto uomini e la situazione sociale e politica nazionale coinvolgerà a vario titolo in un modo o nell'altro anche loro. Diciamolo subito, nessun giocatore del Grande Torino, di quello che è il Grande Torino come lo conosciamo e lo ricordiamo oggi, ha avuto un ruolo attivo nella Resistenza. Nessuno è stato un partigiano vero e proprio, nessuno ha combattuto, come si suol dire, sulle montagne. Al di là delle valutazioni storiche, uno dei grandi meriti del club fu senz'altro quello di mettere i ragazzi che vestivano la maglia granata al sicuro, in un certo senso di isolarli da quella situazione politica e sociale e soprattutto dalla chiamata alle armi voluta dalla Repubblica Sociale Italiana, ovvero ciò che restava, le scorie del regime fascista. Anche grazie a uno stratagemma escogitato da Ferruccio Novo che approfondiremo più in là in questo episodio. Tra i giocatori che però hanno vestito la maglia del Torino, pur senza aver mai giocato in quello che oggi ricordiamo come il Grande Torino, si annovera il caso più emblematico, quello più noto, di un impegno sportivo che diventa un impegno partigiano, un ruolo attivo nella Resistenza. Parliamo ovviamente, come abbiamo detto in apertura, di Bruno Neri, passato alla storia come il calciatore partigiano, che dopo aver espresso già sul terreno di gioco il suo dissenso nei confronti del regime, perderà la vita a neppure 34 anni combattendo ciò che di quello stesso regime e del suo alleato nazista era rimasto dopo l'armistizio. Bruno Neri è nato nel 1910 a Faenza, in Emilia-Romagna. Ha studiato all'Istituto Agrario ed è cresciuto con la maglia della squadra della propria città. È un talento precoce perché a 14 anni è già nel giro della prima squadra e a 16 gioca titolare nel Faenza che milita in seconda divisione nord, l'equivalente dell'attuale Serie C. Lì lo nota al Livorno, dove si trasferisce 18enne prima di arrivare alla Fiorentina a soli 19 anni nel 1929, acquistato per la bella cifra di 10.000 lire dal patron Viola, al marchese Luigi Ridolfi, un altro nome che abbiamo avuto modo di citare nel nostro episodio 10, un uomo vicinissimo al regime fascista. A Firenze Bruno Neri si forma come calciatore, ma soprattutto affina il suo percorso culturale. Già da ragazzino a Faenza aveva dimostrato un certo interesse per l'arte, per la poesia, e tutto questo si evolve in Toscana in un impegno politico, anche grazie alla frequentazione dello storico Caffè delle Giubbe Rosse, il ritrovo cittadino di intellettuali e di antifascisti. Gente come Eugenio Montale, Tommaso Landolfi, Carlo Bo, Antonio Delfini, con i quali Bruno trova immediatamente argomenti e un linguaggio comune. Bruno però andrà alla grande anche sul campo. Nel 1930-1931 la Fiorentina conquista per la prima volta la promozione in Serie A con 3 giornate d'anticipo e gli occhi sono tutti su di lui, considerato il trascinatore della squadra, guidata dall'ungherese Gyula Fellmann, quello che, corsi e ricorsi della storia, nel 1937-1938 lo vorrà proprio in Granata dopo averlo visto in azione con la maglia della Lucchese guidata dal connazionale Erbstein. Ma torniamo un attimo a quel 1931. La Fiorentina è appena approdata in Serie A, e suggella quel momento con l'inaugurazione del nuovo e avveniristico stadio progettato da Pierluigi Nervi, quello che oggi chiameremmo un archistar per l'epoca, in programma il 13 settembre, con un amichevole contro gli austriaci dell'Admiral Vienna. Ridolfi, il presidente, ha deciso di intitolare quello stadio a Giovanni Berta, uno squadrista buttato in arno da un operaio socialista. In più, la pianta dell'impianto, vista dall'alto, ricorda la lettera D come tributo dell'architetto all'italiano più famoso e più potente del momento, ovviamente parliamo del duce, Benito Mussolini, che però in quel 13 settembre 1931 non sarà allo stadio, anche se a presenziare a quella partita saranno un gran numero di massime autorità del regime. È qui che Bruno Neri si rende protagonista di una delle scene più iconiche dell'epoca, un'immagine che lo accompagnerà e lo contraddistinguerà per tutta la carriera. Quando le squadre si schierano in campo prima del calcio d'inizio, tutti i giocatori si esibiscono nel rituale saluto romano, braccio destro teso per salutare e omaggiare i gerarchi fascisti presenti in tribuna. Tutti tranne lui, che a 21 anni ha già le idee chiarissime e resta rigorosamente e orgogliosamente con il braccio abbassato a manifestare il suo dissenso dal regime. Di quell'episodio resta agli annali una fotografia ormai celeberrima che spesso accompagna il racconto della storia di Bruno Neri, che nonostante quella clamorosa manifestazione di dissenso restò in forza alla Fiorentina fino alla stagione 1935-1936, prima di trasferirsi proprio alla Lucchese, neopromossa in Serie A e guidata da quel Ern Egri Epstein che sarà la mente del grande Torino. A Lucca, Bruno Neri, che continua a frequentare ambienti culturali e che si iscrive anche all'Università di Napoli, alla Facoltà di Studi Orientali, si conferma come calciatore e raggiunge anche la convocazione in nazionale, chiamato da Vittorio Pozzo il 25 ottobre 1936 per il match contro la Svizzera e successivamente anche per quello del 12 dicembre contro la Cecoslovacchia. Lo stesso Pozzo lo definisce un giocatore serio, coscienzioso, tenace, e non a caso il suo ex allenatore Feldman lo vorrà proprio al Torino dopo una sola stagione. Il calciatore partigiano, come verrà soprannominato più avanti, si trasferisce in Granata nel 1937, per poi ritrovare proprio Epstein appena un anno dopo, nel 38, l'anno che in un modo o nell'altro abbiamo visto essere un po' l'anno in cui sono state fondate le basi di quello che sarebbe diventato il grande Torino, con Ferruccio Novo prima dirigente e poi dal 39 presidente del Torino. Bruno Neri in città soggiorna all'albergo Dogana Vecchia in via Corte d'Appello, un luogo di ritrovo per intellettuali e artisti, e continua il proprio percorso culturale oltre che sportivo, giocando per tre stagioni con la maglia granata, prima di ritirarsi dal calcio di alto livello ad appena 30 anni nel 1940, dopo aver giocato per l'ultima volta in un match tra Torino e Inter. Neri, già allora, aveva altri progetti. Con quanto messo da parte nella sua carriera, acquistò un'officina meccanica a Milano, ma anche quell'avventura durò poco, perché anche per lui, come per tutti gli italiani, l'estate del 1943 sarà l'estate in cui cambierà tutto. Bruno Neri, che ovviamente è orgogliosamente un antifascista, a Milano continua a frequentare ambienti di opposizione al regime. Tramite il cugino, un notaio cittadino, si avvicina a personalità politiche come Don Luigi Sturzo o come il futuro presidente della Repubblica Giovanni Gronchi e si avvicina a quelli che diventeranno i movimenti della resistenza. Dopo l'armistizio, Bruno aderisce a un movimento chiamato Organizzazione Resistenza Italiana, che collabora con il Comitato di Liberazione Nazionale e con gli americani, e costituisce il cosiddetto Battaglione Ravenna, svolgendo azioni di sabotaggio ai danni dei nazifascisti sull'Appennino tosco-emiliano, proprio in corrispondenza della cosiddetta linea gotica, ovvero la fortificazione tedesca che attraversa l'Italia, dividendola in due da Massa Carrara a Pesaro, e recupera armi, trasporta radio e altro materiale utile per i gruppi partigiani della zona, che si occupano di contrastare i rastrellamenti da parte di nazisti e repubblichini, ovvero i fascisti che sono confluiti nella cosiddetta Repubblica di Salò. È qui che Bruno Neri, che peraltro non rinuncia del tutto a giocare a pallone, ed anzi partecipa con il suo Faenza al campionato di guerra dell'Alta Italia, quel campionato del quale discorreremo più avanti, prende il nome in codice Berni. E lui il numero 2 del battaglione Ravenna, il vice dell'amico Vittorio Bellenghi, nome di battaglia Nico, ex ufficiale del Regio Esercito, decisamente più esperto di lui di tecniche militari. Sono loro i Bernie e Nico con i quali abbiamo aperto l'episodio, e sono loro che il 10 luglio del 1944, trovandosi da soli in una perlustrazione, si imbattono in un gruppo di una quindicina di tedeschi, ingaggiano uno scontro a fuoco del tutto impari e perdono la vita all'eremo di Gamogna, sull'Appennino, all'estremo confine toscano, proprio a metà strada tra Firenze, dove Bruno aveva vissuto per tanti anni, e la sua Faenza. Se Bruno Neri è stato il caso più noto, il più celebrato, sia per quella morte in azione, sia per la forza della memoria evocata da quella fotografia scattata a Firenze, in direzione ostinata e contraria rispetto a quei saluti romani, in realtà sono numerosi i calciatori, gli sportivi che hanno avuto un ruolo in quel momento storico italiano. È il caso ad esempio di Giuseppe Perucchetti, portiere bresciano, classe 1907, che era passato dal difendere i pali della squadra della propria città, dell'Inter e della Juventus, a militare nella seconda divisione Langhe, il battaglione di cui faceva parte anche lo scrittore Giuseppe Fenoglio, quello del celeberrimo partigiano Johnny. Perucchetti, soprannominato la Pantera Nera, venne anche imprigionato e condannato a morte, ma fu liberato e salvato dai compagni prima di intraprendere, dopo la guerra, una breve carriera da allenatore nella Reggina. Celebre è poi il caso di Michele Moretti, classe 1908, che dal 27 fu un difensore colonna della Comense, oggi il Como, in Serie B, e che divenne poi un sindacalista e un partigiano. Arrestato nel 1944, pronto ad essere deportato in Germania, riuscì a fuggire e a fondare poi la Brigata Garibaldi, arrivando il 28 aprile 1945 ad avere un ruolo decisivo nell'esecuzione di Benito Mussolini, tanto da esserne ritenuto da alcuni addirittura l'esecutore materiale. Ma è importante citare anche un altro giocatore del Torino, che è stato uno dei protagonisti del nostro episodio 8 e che di Bruno Neri è stato compagno di squadra. Parliamo di Raff Vallone, classe 1916, diventato, come ricorderete, un vero e proprio divo del cinema, dopo essere nato e cresciuto come calciatore nei Ballon Boys Granata. Vallone aveva giocato in prima squadra dal 34 al 39, per poi passare in prestito a Novara nel 39-40 e tornare in Granata nel 40-41, prima di lasciare il calcio giocato proprio nel 41 per dedicarsi a tempo pieno al giornalismo e alla recitazione. Il futuro protagonista di Riso Amaro, capolavoro di Giuseppe De Santis, uscito nei cinema nel 1949, divenne però anche un partigiano e fu uno dei protagonisti della Resistenza, precisamente nel movimento chiamato Giustizia Libertà, una militanza che gli costò anche il carcere. Fu arrestato e imprigionato dai nazifascisti a Como, ma riuscì a fuggire gettandosi nel lago in una scena tanto reale quanto si può dire decisamente cinematografica. Andò meno bene a Vittorio Staccione, classe 1904, anch'egli nato e cresciuto a Torino, centrocampista debuttante nella squadra granata nel 1924, rimasto al Toro fino allo scudetto revocato, quello del 27, prima di proseguire la propria carriera con Fiorentina, Cosenza e Savoia. Tornato in città a fine carriera, a metà anni 30, Staccione diventa un accanito antifascista e viene catturato dall'Ovra, la polizia segreta del regime, che lo fa deportare nel campo di sterminio di Mauthausen, dove morirà il 16 marzo 1945, appena pochi giorni prima dell'arrivo delle truppe alleate, quando la guerra è ormai praticamente giunta alla conclusione. Tornando al famoso gesto di Bruno Neri, il rifiuto del saluto romano, peraltro si può dire che non fu un caso del tutto isolato. A rendere immortale quanto avvenuto a Firenze è stata sicuramente la presenza di materiale fotografico, nonché il destino toccato in sorte al centrocampista di Faenza. Ma anche un altro giocatore che nel Torino ha lasciato non poco il segno, scelse di compiere lo stesso gesto laddove possibile nel corso della propria carriera. Parliamo di Aldo Olivieri, il gatto magico, campione del mondo nel 38 con gli azzurri di Vittorio Pozzo prima di trasferirsi al Torino, fortemente voluto proprio da Ern Egriersheim, che l'aveva già allenato ed è un tema che ricorre proprio alla Lucchese. Una scelta, quella di Olivieri, che lo stesso calciatore raccontò così. Quando giocavo fui punito in un solo caso, erano gli anni fascisti, io entrai in campo senza fare saluto romano, strinsi la mano al capitano avversario e l'arbitro me la fece pagare. Io non sono mai stato fascista, anche in nazionale mi adeguavo ma non approvavo. Dei giocatori soltanto Monzeglio era un fanatico in camicia nera. Anche Pozzo non confondeva la politica col calcio e difatti faceva in modo che del Duce non si parlasse mai. Sì, eravamo obbligati a fare il saluto, a recitare e io recitavo, ma mai ho preso la tessera. Se si ama la libertà, non si può essere fascisti. A diverso titolo, del resto, sono numerosissimi i protagonisti dello sport che sono stati coinvolti nelle vicissitudini della guerra civile e della prigionia politica. Già il 10 ottobre 1943, poco dopo l'avvio delle lotte della resistenza, fu ad esempio fucilato dai nazisti Armando Frigo, 26enne ex centrocampista della Fiorentina, chiamato alle armi nel 1941 e mandato a combattere in Croazia, lì poi lasciato allo sbando con i suoi commilitoni dopo l'armistizio. Frigo venne catturato e giustiziato e nella tasca della divisa gli fu trovata proprio la tessera sociale del Club Viola. Il calcio però è stato protagonista anche di un episodio decisamente interessante che forse avrebbe meritato una maggiore narrazione, nello specifico una partita che ha rappresentato un vero e proprio match per la libertà. Siamo al 1 aprile 1944, precisamente a Samano, in provincia di Macerata. La lotta tra partigiani e nazifascisti è serrata e nel mese di marzo, proprio lì, tre tedeschi sono stati uccisi ad opera della brigata guidata dal comandante Decio Filipponi. I nazisti minacciano ovviamente rappresaglie e Filipponi sceglie di consegnarsi e sacrificarsi per i compagni, venendo immediatamente condannato a morte. Dopo anni di guerra per nulla alleviati da distrazioni, i tedeschi però propongono una sorta di accordo: disputare una partita di calcio tra nazisti e partigiani, arbitrata da un vero arbitro, un arbitro di Serie A, Mario Maurelli, che vive proprio lì a Samano. La condizione dettata dai tedeschi, oltre all'arbitro, è che tra le fila dei partigiani giochi il fratello di Maurelli, Mimmo, che aveva combattuto con il Regio Esercito in Grecia e Albania ed era tornato in Italia per darsi alla macchia sull'Appennino, unendosi ai partigiani. Proprio a Mimmo Maurelli viene affidato il compito di mettere su una squadra. I due fratelli ovviamente temono che si tratti di una trappola, ma sotto minaccia non hanno altra scelta che presentarsi in campo, anche perché i nazisti promettono che tutti i partecipanti alla partita, indipendentemente dal risultato, saranno risparmiati dalle rappresaglie. Non sarà una partita eccessivamente combattuta, anche perché vincere sarebbe stato comunque pericoloso, e si chiuderà su un 1-1 con il vantaggio dei partigiani e un gol sostanzialmente regalato con una finta scivolata a vuoto da parte di un difensore. Al triplice fischio di Mario Maurelli, che poi tornerà ad arbitrare in Serie A a guerra conclusa, le rappresaglie però verranno davvero scongiurate e gli 11 partigiani scapperanno di nuovo sulle montagne. Tutto questo ve lo racconto per sottolineare ancora una volta come il calcio, la guerra civile, la resistenza non possano non essere strettamente incrociati nel momento storico del quale stiamo parlando. E pensare che al momento della vittoria dello Scudetto e della Coppa Italia del 1943, la dirigenza granata si stava già interrogando e mettendo al lavoro sulla programmazione della stagione successiva, con due diverse correnti di pensiero in società. Una più conservatrice, guidata proprio dal presidente Ferruccio Novo, che pensava che quel gruppo fosse da mantenere pressoché integralmente, solo da puntellare con qualche rincalzo, e una guidata a distanza da Erbsen, che suggeriva caldamente la necessità di iniziare a svecchiare quella rosa ancora molto legata alla seconda metà degli anni 30, soprattutto in difesa. La posizione di Erbsen, che al netto di quanto accaduto con le vicende di guerra, col senno del poi si rivelò senz'altro corretta, aveva in Roberto Copernico, il primo consigliere di Novo, un grande sostenitore. Ma il tempo per ragionare sul mercato fu veramente scarsissimo, perché sappiamo ormai che cosa accadde in quell'estate del 43 e all'inizio dell'autunno. Pensiamo per esempio che il 1 ottobre 1943, poco dopo l'armistizio, gli angloamericani entrarono a Napoli e il 13 ottobre il nuovo governo italiano, quello retto da Badoglio, dichiarerà guerra alla Germania subito dopo la liberazione di Mussolini dalla prigionia del Gran Sasso per mano di un comando nazista. In quella fase storica, con l'Italia divisa in due dalla linea gotica nazista e la risalita in atto degli alleati, sarebbe stato davvero impossibile organizzare un campionato già in autunno e soprattutto organizzarlo su base nazionale. Prima che la situazione precipitasse, però, la federazione, guidata dal fascistissimo Luigi Ridolfi, il presidente della Fiorentina, aveva pensato a una nuova formula del torneo, in partenza il 3 ottobre 1943, con 36 squadre partecipanti divise in tre raggruppamenti, tutte quelle di Serie A e Serie B, eccezione fatta per il Savona, oltre a quattro squadre di Serie C, Gorizia, Parma, Salernitana e Varese. Le prime due di ogni raggruppamento, su base geografica, si sarebbero qualificate alla fase finale a 6, da disputarsi a Milano in campo neutro, mentre le escluse si sarebbero contese la Coppa Italia. Al momento della caduta del regime fascista, però, cambia tutto. Poche ore prima di sfiduciare Mussolini, il partito aveva decretato la sospensione di ogni attività sportiva a carattere nazionale, con la motivazione di lasciare totalmente gli atleti militari a compiere il loro dovere di soldati. Il 25 luglio 1943, quando cade il governo, cade anche il presidente federale, Ridolfi, e in agosto viene nominato temporaneamente un nuovo commissario, Giovanni Mauro, che era stato un arbitro di prima divisione nonché uno dei fondatori dell'Inter. Mauro sostiene che il campionato semplicemente non si sarebbe più giocato, ma pochi giorni dopo arriva l'8 settembre e cambia di nuovo tutto. L'Italia si divide anche la Federcalcio, con la federazione che diventa di fatto un organo governativo affiliato al nord alla Repubblica Sociale e che trasferisce la propria sede da Roma a Venezia. Il nuovo commissario è l'architetto Ettore Rossi ed è lui a organizzare il campionato, optando per un ridimensionamento del vecchio programma di Ridolfi, con la creazione di gironi interregionali decisamente ristretti, aperti a tutti i club di A, B e C, suddivisi secondo criteri che favorissero la partecipazione anche di quei calciatori impegnati con i doveri militari. Anche quell'idea, però, non convince appieno. Passano le settimane senza che si riesca a tornare in campo e alla fine del 43 si prende la decisione di assegnare comunque un titolo nazionale, mettendo in palio un nuovo trofeo, la Coppa Federale del Campione di Guerra 1943-1944, vinta dalla migliore tra le squadre vincitrici dei gironi regionali di un campionato misto che si sarebbero affrontate in un torneo finale ancora a Milano. Le squadre partecipanti, ovviamente tutte provenienti da quei territori non ancora in mano agli anglo-americani, si dividono in 7 campionati regionali: Piemonte-Liguria, Lombardia, Veneto, Venezia-Giulia, Emilia, Toscana e Roma. Conclusi i campionati regionali, sono previste le qualificazioni interzonali, strutturate in 3 gironi di 4 squadre ciascuno, con le migliori 2 classificate di ognuno dei campionati regionali, eccezione fatta per quello romano. Le squadre vincitrici dei gironi interzonali e la vincitrice del campionato romano, poi, sarebbero state ammesse alle finali del campionato, anche se nel frattempo la liberazione di Roma impedirà alla Lazio, la vincitrice del campionato regionale, di partecipare alla fase finale, così come l'avanzata degli angloamericani porterà anche alla rinuncia da parte delle formazioni toscane, e questo, come scopriremo, non è un dettaglio insignificante. Le finali si sarebbero giocate con il sistema del girone semplice, con partite di sola andata sul campo neutro dell'Arena Civica di Milano, terreno di casa dell'Inter, quello dove il Torino aveva vinto la Coppa Italia del 43, della quale abbiamo parlato nel precedente episodio. Nasce così il cosiddetto campionato di guerra, che prenderà il via tra dicembre del 43 e gennaio del 44. Un campionato decisamente particolare, giocato in un'Italia fortemente divisa, in preda al caos e scossa dalla guerra civile. Un caos che si riflette su tanti aspetti, anche sui tesseramenti dei giocatori, che erano stati sospesi dalla federazione a settembre del 43 fino a nuova data da destinarsi. Teoricamente l'unico limite per i giocatori sarebbe stato rappresentato da eventuali esigenze di arruolamento in corpi militari, dall'obbligo di ritornare alla propria società di origine alla fine della guerra. In realtà però, una clausola di salvaguardia rendeva comunque necessaria l'autorizzazione da parte del club, per i quali i giocatori risultavano tesserati nella precedente stagione, la 42-43. Ovviamente tutto questo avrà dei riflessi anche sul Torino. La principale esigenza da parte della società fu innanzitutto quella di far sì che i giocatori fossero esentati dal servizio militare. Per rendere tutto questo possibile, era necessario associarsi o con corpi militari oppure con aziende impegnate nella produzione bellica, che avrebbero di fatto accolto i giocatori nei propri ranghi. Uno degli accordi maggiormente esemplari da questo punto di vista fu proprio quello siglato da Ferruccio Novo, che affiliò la squadra al gruppo Dopolavoro Fiat, trasformando formalmente il Torino in Torino Fiat, con tanto di logo dell'azienda automobilistica che sarebbe stato apposto sulla divisa, accanto allo scudetto che i Granata si erano appena cuciti sul petto. L'accordo con la Fiat fu siglato tra ottobre e novembre del 1943 con l'intermediazione dell'avvocato Mario Dal Fiume, tifoso granata e noto legale cittadino, che in quegli anni di caos si diede un grande affare difendendo gratuitamente in tribunale migliaia di torinesi destinati per motivi politici al carcere, alla deportazione o alla fucilazione. Non solo, Dal Fiume diventò un vero e proprio specialista nel sottrarre alla chiamata alle armi partigiani e disertori della Repubblica di Salò, spesso proprio con il supporto della Fiat, guidata dal 1939 dall'amministratore delegato Vittorio Valletta, che fu il primo a spalancare le porte a Novo e anzi si presentò personalmente nella sede granata di Via Alfieri a sancire quella collaborazione attraverso un discorso all'intera Rosa del Torino. Molto interessante a riguardo quanto raccontava nel 1994 l'ormai anziano ex centrocampista granata Cesare Gallea per descrivere quei momenti. Si era alla fine del 43, erano giorni tremendi, avevamo i tedeschi in casa e noi giocatori del Toro eravamo tutti renitenti alla leva della Repubblica Sociale. Dovevamo andare in guerra, non ci presentammo. Si aprì una caccia all'uomo, rischiavamo la deportazione in Germania. Per poter essere esonerati dal servizio militare e ottenere il famoso patentino bilingue in italiano e tedesco necessario per circolare liberamente, fummo tutti inquadrati negli organici della Fiat. Ci fu chi venne assunto come impiegato, chi come bibliotecario, chi in veste di addetto al dopolavoro. Io diventai un dipendente delle officine riparazioni di Corso Dante. Nessuno fu registrato come operaio e nessuno di noi ovviamente lavorò mai un solo giorno alla Fiat. Contemporaneamente la Juventus, che come ricorderete faceva capo a Piero Dusio, imprenditore titolare dell'industria automobilistica Cisitalia Italia, oltre a trasferire la sede dei propri allenamenti ad Alba, nel cuore delle Langhe, fu ovviamente affiliata all'azienda del proprio presidente. Così come ad esempio il Novara divenne dopolavoro dell'Istituto Geografico De Agostini, o lo Spezia, e segniamoci questo nome, divenne il dopolavoro del corpo locale dei Vigili del Fuoco. Proprio questi accordi consentirono a tutti i tesserati di evitare i propri doveri militari e di non rispondere alla chiamata alle armi diramata dai fascisti della provvisoria Repubblica Sociale Italiana. La relativa libertà nei tesseramenti, unità alle divisioni, alle limitazioni degli spostamenti nel paese, ovviamente creò non pochi scossoni alle rose delle squadre, compresa quella del Torino. Analizzare la composizione della rosa granata in quel campionato di guerra del 44 e seguirne l'andamento è sicuramente uno degli aspetti meno esplorati nella storia del Grande Torino. Forse perché, lo anticipiamo, quel campionato non sarà mai tecnicamente equiparato dalla federazione a un regolare campionato di Serie A. Il Toro del resto andrà molto vicino a vincerlo, ma non lo vincerà, cedendo lo scettro proprio ai Vigili del Fuoco di La Spezia, che abbiamo menzionato poco fa. Ma quei mesi di trasferte impossibili e partite giocate in condizioni decisamente problematiche non scalfirono ed anzi forse cementarono ancora di più la forza, la bellezza, il coraggio di quella squadra, che si ripresenterà in asse di partenza del campionato post-bellico, quello del 45-46, ancora con il proprio scudetto del 43 regolarmente cucito sulla casacca. In più, per disputare quel campionato di guerra, in casa granata ci sarà anche un grande assente. Parlo dello Stadio Filadelfia, come sappiamo gravemente danneggiato dal bombardamento del 13 luglio 43, con il Toro immediatamente dirottato allo Stadio Comunale e successivamente al motovelodromo di Corso Casale, l'impianto che aveva ospitato le gare casalinghe di Granata prima della costruzione del Fila. E proprio al racconto di questo torneo così complesso, ma anche così affascinante, che dedicheremo il nostro prossimo episodio. L'episodio 21 di Invincibili, la leggenda del Grande Torino.
Quel giorno di pioggia, bambino, lo sai, che il cuore mio a pezzi non scorderà mai. Sul viso una ruga che prima non c'era, lo sguardo nel vuoto, quel vuoto che sai. Quel giorno di pioggia ti dissi com'è.
Questo era Invincibili, il podcast dedicato al racconto e alla riscoperta di una delle più importanti pagine della storia del calcio italiano ed anche, se non soprattutto, della società che lo circondava. La canzone che avete ascoltato è Quel giorno di pioggia dei Senso Unico, che ringrazio per la collaborazione e per il supporto. Ringrazio la testata online Toro News, media partner di questo progetto, Marta Galli per l'illustrazione originale che fa da copertina a questo podcast e Francesco Grandazzi, art director dei materiali di comunicazione. Io sono Diego Fornero, l'autore di questo podcast, e vi aspetto al prossimo episodio per continuare insieme il nostro viaggio nella leggenda, la leggenda degli Invincibili.